Fuori? Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su.
Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi.
Ciao Giulia, benvenuta, mi senti?
Ciao, sì, piacere di conoscerti e di entrare in questo podcast.
Piacere di averti come ospite. Ho veramente poco da dire di te perché non ti conosco. Cioè, noi ci siamo conosciute tramite Ironia Cronica, che è un account Instagram che riunisce un po' questa vita da malati cronici. Però in realtà di te so ben poco. Dico per i nostri ascoltatori, metto le mani avanti, che tu non sei un medico, che sei giovanissima. Non sei specializzata in questo, se non per il fatto che tu hai questa malattia e che hai deciso di condividerla con gli altri, ma semplicemente sei esperta del tuo caso, ci vivi tu, ci convivi tu, è vero?
Sì, esattamente. Io tutto quello che dirò è basato su un'esperienza personale, non su studi medici. È quello che ripeto sia su Ironia Cronica, sia sulla mia pagina, sia adesso, perché se no ci possono essere dei fraintendimenti. Sono Giulia, ho 22 anni, vivo in un paesino sperduto tra Como e Milano, quindi in Lombardia. E sono qua appunto perché ci siamo conosciuti tramite Ironia Cronica, che è una pagina che cerca di fare ironia e sensibilizzazione sulle malattie croniche, perché io stessa soffro di malattie croniche, quindi soffro della sindrome dell'Ehlers-Danlos e di disautonomia con associate altre malattie. Oltre a questo, che è solo una delle mie caratteristiche, sono appunto una 22enne che cerca di laurearsi in scienze dei beni culturali, ha una grande passione per la musica e per l'arte, e niente, per adesso questa sono io, poi vedremo cosa uscirà nel tempo.
Infatti volevo chiederti apposta che cosa studi perché io non sapevo niente. Sapevo che eri una studentessa perché ti ho visto impegnata con gli esami, ma non sapevo che cosa studi. Beni culturali, quindi.
Sì, sono in triennale, farò la specializzazione in scienze della musica e dello spettacolo,
Ah,
quindi rimango a livello
meraviglioso.
artistico. Sì. Sì.
Meraviglioso. Quindi insomma, tutt'altro settore, diciamo che è anche legittimo che insomma, ti occupi di altro nella vita.
Sì, direi di sì.
Direi di sì. E io ho visto anche un profilo privato che io adoro, che si chiama Giulia Details, in cui condividi i tuoi acquerelli.
Sì, diciamo che era nata come pagina di sensibilizzazione anche Giulia Details, poi però mi sono resa conto che non volevo fare una pagina troppo centrata sull'argomento salute e ho iniziato a fare degli acquerelli totalmente a caso durante la prima quarantena, il primo lockdown, e da lì ho iniziato a fare degli schizzi piuttosto che dei disegni nel tempo libero, così per passare il tempo. Ho detto perché non provo a pubblicarli? Tanto magari fanno schifo a me che li ho fatti, però agli altri piacciono.
È
E devo dire che stanno piacendo.
un ottimo principio, infatti, come vedi, alla gente invece piacciono molto. Ma aspetta, perché la cosa che mi ha attirato di più la mia attenzione del tuo profilo con gli acquerelli è che tu pubblichi queste foto che invece non c'è niente, cioè sono o colori, o recentemente hai pubblicato un pattern forse di un tessuto.
Sì, non è. Sì, diciamo che io non ho molta familiarità con i social, non sono una social media manager, sono abbastanza antisocial,
Siamo in
quindi
due.
la mia esperienza è molto molto carente. E niente, ad un certo punto non volevo mettere solo foto, mi è venuta l'idea di fare una foto in bianco e nero, della foto che poi posto a colori, una foto in bianco e nero. Un intermezzo monocromatico piuttosto così astratto, senza senso, perché alcuni mi hanno chiesto: ma ha un senso? No, non ha senso. E poi metto la foto normale. Quindi mi stanno arrivando richieste del tipo: ma la foto in bianco, cioè la foto a sfondo neutro rispecchia un po' il tuo stato d'animo del momento? No, dove hai trovato? No, veramente no, non rispecchia niente, rispecchia la mia ingenuità che non so cosa mettere, quindi mi piaceva così la conformazione della pagina.
È meraviglioso, a parte che a me piacciono molto, proprio ti ripeto, quest'ultimo col pattern mi piace da morire, io ho foto di pattern che non so dove pubblicare perché chiaramente non è attinente con nessuna delle mie pagine, ma a me i dettagli delle cose mi fanno impazzire, attirano tantissimo.
Era il mio divano attenzione. Quello.
Ah, adoro il tuo divano, visto da molto vicino tra l'altro, perché...
Sì, inquadrato da vicinissimo, giusto per avere i details della pagina.
Esatto, no, questa cosa dei dettagli a me piace molto, la sponsorizzo, continua, poi se la gente impazzisce per cercare di farsi le psicologie recondite dietro, a noi va bene, ma a noi piace guardarli, quindi va benissimo così.
Grazie.
Senti, quindi, allora, la tua patologia che si chiama sindrome di Ehlers-Danlos, io ancora non lo so dire.
Ehlers-Danlos.
No,
il signor Ehlers si offende perché lo pronunci sbagliato.
Perché erano in due, cioè non è il nome.
Sì, sono due genietti che hanno scoperto la mutazione genetica, quindi per lì è nato tutto.
Io, per me era totalmente sconosciuta fino a quando, leggendo sui social, viva i social, i sintomi di altre persone, non ho detto oh, ma forse
ce l'ho anch'io, non venire dall'anno.
E quindi ho iniziato ad informarmi di più, però per me è veramente una cosa recente, si combina in maniera del tutto astrusa con le altre malattie che ho, perché ho altre patologie croniche. Quindi non saprei neanche distinguere che cosa dipende da una cosa e cosa dipende dall'altra. Vuoi parlarci tu della tua forma? Perché ci sono diverse forme, no?
Sì, al momento ne sono conosciuti 12 tipi. Da quello che ho capito, non so se ufficiale o no, a settembre ne usciranno altri, perché mano a mano che trovano i geni riescono a... Oddio, non organizzare ma ad aggiornare la lista, quindi anche le indagini genetiche. Allora, in parole povere, la sindrome dell'Ehlers-Danlos è una malattia genetica rara che coinvolge il tessuto connettivo, che è praticamente la colla del nostro corpo, tiene saldo tutto. Il tessuto connettivo è costituito da collagene, oppure sono proprio sinonimi, che in questa sindrome qua viene processato male. Quindi tutto quello che sta dentro unghie, capelli, occhi, pelle, nervi, tendini, ossa, muscoli, viene processato male, quindi risulta tutto più debole, tutto molto più elastico. Questo è un po' un'introduzione. Diciamo che ci sono dei criteri diagnostici molto severi che si dividono in criteri maggiori e minori, in cui ci sta anche la familiarità, cose che io non ho perché sono la prima in famiglia. E niente, l'indagine per adesso, soprattutto clinica, quindi si valuta l'iperlassità di tutto il corpo, ginocchia piuttosto che gomiti, dita e schiena, e poi viene indagata anche la pelle piuttosto che gli organi interni tramite ecoaddome, ecocardio, per vedere se ci sono prolassi. In breve è così.
In pratica il tessuto connettivo ce l'abbiamo in tutto il corpo, quindi non solo gli
è ovunque.
Quindi non solo le articolazioni, ma anche gli organi interni. Tra l'altro da poco mi ha scritto un ragazzo che ha lo stesso, perché chiaramente io e te siamo ragazze, ma sembra stupido precisarlo, ma precisiamo, ci sono tanti ragazzi che soffrono di Ehlers-Danlos. E lui ha un problema anche di, non so come si chiama, la sindrome di Cipo, credo che si chiami, di pseudoparesi dello stomaco, degli organi interni.
Sì, allora diciamo che la disautonomia, che è l'altra malattia che dopo spiegherò, combinata dell'Ehlers-Danlos, può dare gastroparesi piuttosto che problemi gastrointestinali, di rallentamento della motilità, e anche Cipo, che se non sbaglio è proprio una paralisi dell'intestino che porta a infiammazioni e altre cose. Quindi diciamo che appunto l'Ehlers-Danlos non colpisce solo la pelle, che è piuttosto elastica e piena di lividi, o le articolazioni, ma colpisce proprio gli organi interni, con prolassi alla valvola mitralica piuttosto che vescicali, organi che si spostano e vanno in vacanza. Cioè, è tutta una cosa molto più complicata. Tramite i social si vedono soprattutto immagini come quelle che abbiamo messo su Ironia Cronica, che riguardano articolazioni piccine che riusciamo a fare, come i ceppensi, però c'è proprio un mondo dietro che è invisibile.
Vuoi parlarci un po' di questi altri sintomi che invece non si vedono? Che alla fine è una malattia quasi invisibile, cioè a meno che tu non ti metta a fare contorsionismo in pubblico, è invisibile.
È abbastanza invisibile, almeno fino a quando non si palesano stampelle, tutte le carrozzine, è abbastanza invisibile. Allora, io parlo sempre per la mia esperienza. Diciamo che ho
Certo.
avuto diagnosi di allergia non ipermobile nel 2016, confermata poi nel 2018, e nel 2018 mi è arrivata anche la diagnosi di disautonomia POTS, che è tachicardia posturale ortostatica. Praticamente è direttamente collegata appunto all'allergia annulus perché coinvolge le vene. In un certo senso, le vene delle mie gambe, non è ancora accertato come studio a livello scientifico. I medici hanno detto che le vene delle mie gambe sono troppo lasse e quindi quando sto in piedi o quando sto a lungo seduta o quando faccio sforzi, il sangue non viene pompato dalle vene perché appunto le vene si afflosciano in un certo senso e quindi non riescono a dare la spinta al sangue per andare fino al cuore, cervello e compagnia cantante. Quindi praticamente la disautonomia è collegata in un certo senso all'allergia annulus, ma può nascere anche senza avere l'allergia annulus in un certo senso. E quindi questa è una causa, cioè l'allergia annulus causa cose invisibili appunto per questo, perché tu magari stai male come un cane con tachicardia e svenimenti, ma nessuno lo vede. Stessa cosa magari per lo stomaco che non digerisce più bene, stessa cosa per le allergie, che non si sa come il sistema immunitario sembra in un certo senso compromesso, quindi hai reazioni allergiche a nulla. Quindi sono tutte cose invisibili che si sommano sostanzialmente in una diagnosi generale che è l'allergia annulus.
Nel 2016 tu hai avuto la diagnosi, quindi quanti anni avevi nel 2016?
Io avevo 17 anni. Sì.
Ok. Allora, l'ipotesi della mia genetista è che, essendo che io ho un altro difetto genetico, che è la talassemia Major, che ha come conseguenza secondaria invece l'irrigidimento dei tessuti, soprattutto dei tendini. Quindi la strana combinazione di queste due cose fa sì che io, per essere una talassemica, sono ipermobile perché sono super rigidi. Però, per esempio, le mie articolazioni non so distinguere tra dislocazione e lussazione, cioè si spostano ma non tanto da uscire completamente fuori dall'articolazione. Quindi si rimettono a posto in qualche modo. O io
Lussazioni.
ho trovato una quantità di trucchetti per rimetterle a posto, perché anche questo, cioè sviluppi una strana capacità di rimettere le tue ossa a posto.
Sì, come sopravvivenza, sì. Quindi
A te invece ti si
diciamo che
dislocano completamente, come si dice? Allora, ti
allora, quello che hai detto te, che magari non si lussa del tutto, in gergo medico diciamo si chiama sublussazione.
Ok, quindi le
Quindi
mie si
perdi rapporto
sublussano,
articolare.
si esce dall'acetabolo, però non completamente. O
Eh?
si
Sì,
rimette a
subluss.
posto, perché per esempio nella mandibola, la mia mandibola lo fa sempre. Ora, gli ascoltatori non lo vedono, ma io te lo sto facendo vedere. Io apro la bocca ed
Sì,
esce.
stessa cosa mia.
E poi rientra però, quindi no,
Sì,
quello.
no, niente, cioè quella non è una lussazione. Come spiegarlo? Oddio. Allora, sublussazioni a me capitano più o meno alle anche o alle dita, che poi fai toc con le tue mani e praticamente rientrano, fanno male i primi tempi, però dopo ti allenti talmente tanti legamenti che non le senti più neanche. Nelle lussazioni invece a me capita ancora alle anche e alle spalle, si vede proprio già dall'esterno il saltello e che c'è, perché praticamente nella spalla la testa dell'omero esce dalla crena e inizia a vagare, quindi non riesce a muovere il braccio proprio fisicamente, ti si informicola la mano, diventi bordò, perché sono coinvolti anche i vasi sanguigni che sono
Vengono
premuti dall'osso.
compressi, giustamente, no? Senti, stavamo parlando anche dell'uso delle stampelle o di eventuali bastoni. Perché si arriva ad usare le stampelle o dei supporti per la mobilità?
Nell'allergia annulus ci sono tante cause. Vai dalla stanchezza estrema che ti porta ad usare la carrozzina piuttosto che vai a vedere le vertigini, quindi per dire equilibrio e bisogno di supporti. Diciamo che nel mio caso è per dolori alle rotule, e appunto sublussazioni e luxazioni dell'anca. Quindi io non uso due stampelle al momento, non uso neanche bastone, cioè lo uso in maniera occasionale, però quando uso il bastone lo uso appunto per non caricare l'anca e quindi evitare che tutto il peso del corpo la faccia uscire, sostanzialmente. Quindi per me io lo uso per un motivo prettamente articolare, però ci sono tante cause.
Sì, infatti anche questa, io la chiamavo prima che non sapevo cos'era, una perdita di potenza dei muscoli, cioè è come se ad un certo punto, proprio io più di così non la so spiegare, una perdita tipo non funzionano più, non hanno la stessa forza che avevano, no? E mi hanno spiegato che è perché tra l'altro lavorano tutto il tempo per mantenere l'articolazione in sede, quindi in realtà non si riposano mai questi
Poveretti
muscoli.
fanno uno sforzo doppio se non triplo, quindi prima o poi mancano anche loro.
Esatto, hai anche sintomi neurologici?
Vai a capirlo. Della
Vedi?
serie è
Perché questo è un
allora.
aspetto poco conosciuto di cui io tra l'altro non sapevo niente, me ne ha parlato un neurologo da cui mi hanno mandato perché i miei meltdown e le crisi che mi venivano in un periodo di burnout avevano sollevato il sospetto, siccome con l'autismo c'è correlata spesso anche a forme diverse di epilessia, che potesse trattarsi di una cosa del genere. Quando al medico gli ho detto che sospettavano che io avessi anche l'Ehlers-Danlos, lui mi ha detto: "Ma è possibile che siano i sintomi neurologici dell'Ehlers-Danlos?" E io: "Ah, perché dà anche sintomi neurologici?" E quindi questi sono poco noti in realtà.
Sì, veramente non sono noti neanche la maggior parte dei pazienti in questo momento, perché praticamente il problema di avere l'Ehlers-Danlos, oltre ad averla, è il fatto che vai da uno specialista e lui non ti inquadra neanche in un quadro a sé stante, dice subito che è l'Ehlers-Danlos. Quindi ci sono dei disturbi che magari non sono correlati all'Ehlers-Danlos, ma sono inclusi nel pacchetto. E per questo non riesco a risponderti a una domanda. Ci sono i formicoli, le parestesie, che sono comunque sintomi neurologici dovuti magari a un affaticamento dell'articolazione che quindi si ripercuote sui muscoli o a un danneggiamento dei nervi, perché magari l'articolazione va in contrasto, quindi li lesiona un po'. Però non lo so, a me hanno diagnosticato un tremore distonico che dicevano che facesse parte dell'Ehlers-Danlos e poi alcuni mi hanno detto di no. Quindi è un argomento molto delicato, diciamo, che non so neanche come affrontare, sinceramente, perché è davvero molto complicato.
Me a lui ha detto che, sai, adesso abbiamo parlato della pressione sanguigna, ma chiaramente la pressione proprio di la variazione di postura nel corpo crea una variazione di pressione a tutti i liquidi, quindi anche al liquor cerebrale. E quindi lui mi ha detto che probabilmente le cose che sento maggiormente, anche perché ho una sensibilità autistica, quindi sento molto bene il mio corpo dall'interno, che probabilmente quello che sento è il liquor cerebrale che cambia. A seconda della pressione della mia posizione, ma anche della pressione atmosferica. E l'altro motivo mi ha detto il brain fog che a volte viene è proprio dovuto anche a una combinazione della fatica cronica, che è uno dei sintomi, e che quindi affatica e rallenta anche i processi mentali. Perché io ho l'impressione che avvenga al cervello la stessa cosa che mi avviene ai muscoli, cioè perdono potenza, e così il mio cervello è come un sì,
Anche il mio è così,
ho un momento in
anche il
cui il
mio.
motore rallenta e si spegne.
A ricarica di tensione come la luce, poi generatore d'emergenza.
Queste sono per... Noi stiamo condividendo le nostre personali esperienze, in realtà. Ci teniamo a precisare che sono le nostre personali esperienze. Infatti sono comunicate così, in termini medici molto scientifici, come puoi notare, no? Cosa che mi caratterizza molto. Senti, nel tuo profilo invece ho letto che un'altra delle cose nuove che sono venute fuori è che tu, me lo sono scritto, perché in italiano me lo dimentico come si chiama.
Oddio.
È un disturbo del sistema somatosensoriale o somatosensoriale, ma come si dirà? Non ho idea.
Sono approdata dal neurologo con parestesie a mani e piedi, quindi mi si informicolavano, non so perché. parestesie alla faccia, quindi mi si informicolavano, mi si addormentavano, non so come volete chiamarlo. Sentivo degli spilli nello zigomo, in bocca, in gola, piuttosto che ovunque nel corpo. Solo che tutti gli esami diagnostici sono risultati negativi, quindi la TAC alla testa, la TAC al midollo, la risonanza magnetica. E quindi niente, mi ha detto che ho questo disturbo somatosensoriale, quindi i miei cinque sensi registrano tutto e troppo. E niente, mi ha detto di aspettare che passi perché a tutti almeno una volta nella vita succede e quindi niente, me lo tengo sostanzialmente.
Divertente anche sapere che a tutti almeno una volta nella vita succede.
Così mi ha detto.
Capiatelo, nostri ascoltatori, se ancora non vi è successo, è possibile che ad un certo punto della vostra vita iniziate a sentire tutti gli stimoli in maniera accentuata. Per me è molto interessante
Questa.
perché è una delle caratteristiche tipiche dell'autismo, questa di sentire in maniera accentuata, ma anche una quantità maggiore di stimoli.
Sì.
Quindi mi
E
incuriosisce.
infatti io non ho mai indagato sull'autismo, però mi ha detto anche lui che, cioè non è che mi ha detto, ho fatto una ricerca su internet e la prima cosa che mi usciva era problemi somatosensoriali nei bambini autistici.
Nei bambini, quindi purtroppo sei fuori categoria.
Troppo grande ormai sentire dei gusti o degli odori che non so. Ti fa venire la nausea o mal di testa, cioè in casa mia prendono per pazza oggi. Tipo esempio banale che succede molto ultimamente, vicino alla mia casa ci sono tanti campi che vengono concimati. Io puntualmente sento l'odore di concime 3 quarti d'ora prima degli altri. Per essere così, cioè riesco a sentire degli odori o comunque delle cose che nessuno sente attorno a me. Quindi boh.
Guarda, tante persone che mi seguono e che hanno l'Ehlers Danlos sono anche autistiche perché è un'altra combinazione di cose. Quindi io ti dico quello che dico agli altri, forse te l'ho già detto. Tu, no, al momento non hai una diagnosi di autismo, ma non hai neanche una diagnosi di non autismo. Quindi, se non avendo fatto la valutazione, chi lo sa? Comunque, questi tuoi disturbi e questi sintomi, come influenzano la tua vita quotidiana alla fine, nella pratica? Tutti,
Nel disturbi intendi somatosensoriali?
tutti messi insieme, perché poi alla
Tutti
fine è il
messi
fatto che siano
insieme.
tutti insieme che crea, credo,
In effetti
anche,
sì.
perlomeno per me è
Allora.
così, quindi se fosse una cosa.
No, sì, no, concordo, concordo. Se fosse stata una cosa sola, magari era più sopportabile, mettiamola così. Beh, diciamo che partendo in ordine di malattie, l'Ehlers-Danlos. L'Ehlers-Danlos diciamo che impatta molto sui movimenti, quindi magari non riesco a prendere cose che stanno tanto in alto, non riesco a sollevare pesi, non riesco a fare determinati movimenti, tipo aprire una bottiglia. Infatti è una bottiglia tutta mia a casa perché se no le altre non riesco ad aprirle. Magari mi lusso anche sul divano, quindi devo stare lì a rimettermi i pezzi insieme, giocare un po' a Lego. E quindi è più una questione di movimento, appunto. Per la pozza, ad esempio, è il non riuscire a stare tanto in piedi, non riuscire a stare a lungo seduta, avere la tachicardia nonostante beta bloccante, piuttosto che avere le vertigini, sensazioni di svenimento. Mentre poi c'è la parte stomaco che non riuscirà a mangiare quasi niente, perdere peso, comunque avere sempre la nausea. Quindi diciamo che ogni malattia riesce a impattare in modo diverso sulla quotidianità e tutti insieme un bordello, perché comunque prendono un po' tutti gli ambiti della vita quotidiana, perché alla fine è così, dal mangiare allo stare in piedi a sollevare pesi.
Chiaro. Senti, quindi prendi, in che modo sei seguita? Prendi dei farmaci, fai delle fisioterapie?
Faccio tutte le settimane, una volta a settimana, una volta osteopatia, vado dall'osteopata, una volta fisioterapia, quindi esercizi di rinforzo piuttosto che massaggi e altro. E poi a livello di terapia del dolore non prendo niente perché ho scoperto che non fanno niente i farmaci su di me. E mi rincoglioniscono e basta, scusate il francesismo. E quindi niente, magari prendo il ferro se ho la ferritina bassa, piuttosto che prendo beta bloccante tutti i giorni per la tachicardia, ma anche lì fa molto poco. E e l'unica terapia fissa in questo momento è cortisone e antistaminico. Quindi non è che segue una vera e propria terapia.
Beh, insomma, alcuni miei
Almeno
amici
non
che non
fissa.
prendono assolutamente niente, non sarebbero d'accordo, perché cortisone e antistaminici da soli, poi beta bloccaggio, cioè non prendo nessuno, niente, tutto a posto.
Beh, sono così piccoline, dai.
Cioè, no, no, ma il fatto è, questo io credo che traspaia, cioè ci abituiamo. Il fatto che diventi parte della nostra quotidianità semplicemente ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Magari a un'altra persona anche solo prendere una pasticchina minuscola di vitamina C fa venire il vomito e noi siamo abituati a mandare giù la qualunque e dire no, ma non è niente,
Puoi
tutto a
mandare giù una
posto.
caramella,
Sì.
via, un bicchiere d'acqua e via.
Io sembro un pellicano, ho una certa capacità. Senti, quindi andiamo alle domande un po' scomode. Mi dispiace, io queste domande tendo a farle un po' a tutti perché sono molto curiosa delle differenze individuali perché so che ci sono veramente tante differenze, astante quante sono le persone. Ritieni che la tua sia una patologia invalidante e che rapporto hai con il termine disabilità?
Allora, invalidante soggettivamente sì. Secondo alcuni medici non lo è, probabilmente perché non la vivono, perché non sanno cosa sia, però sì, nel quotidiano è invalidante, magari alcuni giorni più di altri, alcuni giorni riesco a fare tutto, altri giorni sto a letto sul divano tutto il tempo. Dipende anche appunto dai giorni, se non dalle ore, dai minuti, perché magari un minuto prima riesco a fare tutto, non ho nessuna disabilità. O almeno penso di non averla, me ne dimentico e un minuto dopo basta. Ho finito l'energia e non riesco a fare niente. Il mio rapporto con la disabilità, con il termine disabilità, adesso è molto sereno. Nel 2016, quando è arrivata la diagnosi, pensavo mi crollasse un po' il mondo addosso perché ho detto, oddio, cosa mi succederà adesso? Se divento disabile in carrozzina, cosa succede? O robe simili. Adesso invece, grazie a un percorso con la psicologa che ho fatto un po' di tempo fa, piuttosto che grazie anche ai social, a chi mi sta intorno, diciamo che ho un rapporto più sereno, cioè non ho più paura a dire che ho delle malattie invalidanti e che comunque impattano sulla mia quotidianità portando anche appunto disabilità, perché disabilità c'è nel momento in cui non riesco a fare un'azione quotidiana come tutti gli altri. Quindi per me è inutile negare l'evidenza, alcune cose non riesco più a farle, alcune cose le faccio un po' di meno o peggio, comunque c'è, la disabilità esiste.
E questa paura di cui tu hai parlato, puoi descrivermela meglio? Paura di cosa? Che ora hai molto meno.
All'inizio era la paura di non riuscire a fare, la prima volta che lo dico in pubblico, diciamo, era la paura di non essere più autonoma, perché comunque avevo 17 anni, non avevo ancora la patente, non avevo tanti amici, non avevo fatto ancora le mie esperienze di vita, diciamo, avevo paura di non riuscire più a seguire la scuola, piuttosto che non essere autonoma, di dover andare tutto il tempo con il bastone, di stare male tutti i giorni e non riuscire a fare niente. Invece dopo, andando avanti con il tempo, mi sono resa conto che il nome che mi avevano affibbiato non cambiava quello che già provavo da anni. Quindi mi sono messa a mente serena, ho iniziato a fare dei discorsi interiori, diciamo, e ho affrontato l'argomento anche con la psicologa e siamo arrivati al punto, a un punto finale dicendo che mi hanno dato un nome, mi hanno dato delle diagnosi, mi hanno bollato, diciamo, come malata rara, ma questo non vuol dire che la mia vita cambia da un momento all'altro, non mi cado addosso una montagna perché mi è arrivata la diagnosi, ma continuo a vivere come prima. Quindi anche il rapporto con la parola disabilità, invalido piuttosto che altro, è diventato più sereno.
Un'altra domanda che mi viene in mente, da quello che hai detto, sono emerse due cose che io trovo molto difficili da comunicare e da far capire alla gente, proprio a livello generale, all'uomo della strada. Una è che una patologia cronica ha un andamento fluttuante e che quindi un giorno non sono in grado di fare niente e il giorno dopo invece le stesse cose che ieri non facevo le faccio, oppure è esattamente il contrario, quindi la gente ha difficoltà a capire ma questo ieri l'hai fatto. questo ieri non era un problema. L'altra è la questione della mobilità, cioè in Italia purtroppo non abbiamo il concetto di l'uso, in inglese si dice l'uso ambulatoriale dei ausili di motilità, che sono vari, dal bastone appunto alla sedia a rotelle. In Italia il fatto che tu possa usare uno di questi sistemi un giorno, il giorno dopo no, fa immediatamente di te una falsa invalida, cioè di disabile che si alza dalla sedia a rotelle, non è disabile.
Avrei anche un altro tema da collegare, se posso, che è quello del pass disabili per la macchina, che fino a quando ti vedono scendere con il bastone, allora va tutto bene. Quel momento in cui parcheggi in un parcheggio disabile, perché comunque lo usi, perché hai bisogno di usarlo, hai bisogno di un parcheggio vicino alla struttura, quel momento in cui esci dalla macchina, scendi dalla macchina, parcheggiato su un posto disabili, ma senza carrozzina, senza bastone, senza stampelle, ti guardano male, perché non pensano che magari tu sei una ragazza giovane con tante patologie che non sono visibili, come abbiamo detto all'inizio, e che in quel momento tu hai una tachicardia a 140 battiti al minuto, appena ti alzi, tu starnutisci e non riesci a fare un chilometro a piedi perché non trovi parcheggio. Quindi è difficile appunto far capire che sì, abbiamo un andamento non, come si può dire, non costante della malattia, quindi un giorno posso essere piena di tutori e con le stampelle, l'altro giorno posso camminare per 1 chilometro. È proprio una mentalità che c'è in Italia, perché a guardare anche sui social, i profili americani piuttosto che inglesi, hanno una cultura totalmente differente riguardo gli ausili.
E qui arriviamo a ironia cronica, che è, io credo, il primo, adesso non voglio dire perché non è che è una conoscenza di Instagram come se fosse casa mia, però è il primo che ho trovato in italiano che fa ironia ma che comunque parla di queste cose, perché in italiano sembra completamente tabù questo argomento. Come hai conosciuto
Sì,
Vanessa e come vi è venuta l'idea?
allora ho conosciuto Vanessa su Instagram, la seguivo perché mi era venuta a cuore come account di malati cronici o comunque di sensibilizzazione, perché lei soffre di mastocitosi sistemica. E un giorno qualunque ha messo su un meme, una vignetta da un sito americano, e le ho detto, cioè lei mi fa. No, sto dicendo delle cavolate. Ho visto questo meme, che ha pubblicato questo meme sulle stories, ho risposto ridendo e lei mi fa: ma ti andrebbe di aprire una pagina, forse la prima in Italia, in cui i meme non li facciamo in inglese ma li facciamo in italiano? Ho detto, ok, facciamolo. Quindi l'idea è stata sua. Siamo partiti un bel po' di mesi fa ormai, abbiamo raggiunto, anzi abbiamo sorpassato i 1.000 follower e si è creata una comunità molto attiva, perché comunque abbiamo visto che anche mettendo degli annunci nelle storie di Instagram riusciamo a trovare dei collegamenti tra i follower e riusciamo a mettere in collegamento i follower stessi che hanno patologie simili o piuttosto che abitano in zone vicine. Quindi da una pagina di solo ironia sta diventando una pagina di sensibilizzazione e di coesione.
Io credo che
Quindi.
il segreto sia che ce n'era grande bisogno. Avete risposto a un bisogno, perché qui in Italia non ce ne sono tante. E tra l'altro, l'altra cosa meravigliosa di Ironia Cronica è che è trasversale, cioè racchiude una grande eterogeneità di malattie croniche. E quindi sia il fatto che scoprire e apprezzare che abbiamo anche delle cose in comune, anche se non abbiamo la stessa patologia, questo è meraviglioso, per cui siamo tutti rari, isolati nel nostro punto in cui intorno a noi non c'è nessuno con la nostra patologia, ma non solo trovare altri con la nostra patologia, ma altri che sentono e provano quello che proviamo noi, anche se hanno un'altra patologia, che questo è meraviglioso, no? La somiglianza nella differenza che.
Esatto.
E poi chiaramente il beneficio dei social, che è quello di connettere persone fra di loro e potersi scambiare anche consigli, che è semplicemente qualcuno con cui parlare di problemi che invece hai solo perché hai quella patologia lì. O anche specialisti, Madonna, trovare lo specialista giusto, perché non è che proprio è facilissimo farsi capire dai medici, o sbaglio.
No, esatto. Adesso, ultimamente, in questo ultimo mese, arrivano tanti messaggi di persone che magari hanno visto: oh, tu soffri dell'Erdano, dove posso andare a farmi vedere? Che magari ne soffro anch'io perché ho dei sintomi. Soffri di mastocitosi, tu dove sei andata? Dove stai in cura? Cioè, c'è proprio uno scambio di medici. Non è molto bello dirla così, però comunque si sta creando anche una rete di supporto a livello medico, dove andare nei centri, dove fare le cure, così, cioè non è soltanto appunto ironia e basta, ma è proprio una rete di autoaiuto, un po' aiuto.
Non è facile trovare dei medici non solo competenti nella specifica malattia rara che hai io o la persona interessata di cui stiamo parlando in questo momento, ma è anche trovare un medico competente che ti sappia ascoltare, perché purtroppo assistiamo quotidianamente a un fenomeno che si chiama gaslighting. In ambito medico in particolare il gaslighting è abbastanza diffuso, soprattutto quando il paziente è una donna, non si capisce come sia possibile.
Misteri della vita. No, soprattutto se sei, oltre ad essere donna, se sei giovane, e ho notato che almeno su di me è aumentato molto dopo la pandemia, cioè durante la pandemia, che magari i medici non avevano più pazienza perché dovevano seguire il Covid, e quindi quando si trovano in un ambulatorio specifico non avevano il tempo neanche ad ascoltarti, perché loro parlavano di vaccini piuttosto che di ricoveri. E perdendo la pazienza ti sminuivano davanti anche magari ai genitori, agli specializzandi. Quindi io trovo che il gaslighting sia molto aumentato in quest'ultimo periodo, ma anche prima, diciamo che non scherzava per niente, attribuendo tutti i tuoi sintomi all'ansia piuttosto che alla voglia di attirare l'attenzione, piuttosto che alla tua immaginazione. Diciamo che c'è sempre stato ed è una, non so neanche come dire, una falla del sistema sanitario in Italia, ma anche nel resto del mondo.
Sì, questo è trasversale purtroppo. Puoi spiegarci che cos'è il gaslighting per chi non conosce questo fenomeno?
Una definizione che darei è quando un paziente viene sminuito dal medico e quando il medico inizia velatamente o no a insultare il paziente dicendo che si immagina tutto, che sta facendo i capricci, o piuttosto quando il medico appunto non crede al dolore del paziente che ha davanti. Quindi è una sorta di discriminazione del medico nei confronti del paziente. Io la metterei giù così,
Sì, io
libera di
direi la
fare la
stessa
tua.
cosa, ho voluto che iniziassi tu perché è un fenomeno molto importante nel caso dell'autismo, perché specialmente quando viene da una figura di autorità, e quindi il medico in questo caso è una figura di autorità, però non esiste solo in ambito medico, esiste in tutti gli ambiti. E siccome le persone autistiche percepiscono il mondo e ragionano e pensano in maniera differente, sentono anche, manifestano le loro sensazioni in maniera differente, di solito la loro esperienza viene invalidata, quindi questa è la cosa in comune, il gaslighting è proprio l'invalidazione dell'esperienza della persona che hai di fronte, e soprattutto quando viene da una persona di autorità, e quindi un medico, un insegnante, un genitore, una persona più grande, una persona che ha la fiducia della persona che sta manifestando le proprie sentimenti, sintomi in questo caso, sta manifestando in qualche modo una diversità. È ancora più pesante perché chiaramente il parere di una persona di autorità tende ad essere valutato in maniera superiore al proprio. Quindi a me viene da dire, se io sono davanti a un medico che mi dice che è ansia o che mi sto inventando tutto, aspetta, un gastroenterologo ultimamente mi ha detto, hai bisogno di esprimerti.
Contro di te magari.
Brava! effettivamente due cose da dire ce li avrei, dottore. E questo chiaramente è molto dannoso a livello psicologico, emotivo e nel caso dei medici e delle patologie anche a livello di salute, perché puoi arrivare a non aver riconosciuta una patologia per anni.
Sì.
E continuare perché a cercare magari una diagnosi perché i tuoi medici continuano a dirti non è vero.
E magari a volte arrivi al punto di dirti da solo ma forse davvero ansia e basta, perché magari alle prime esperienze inizi a dubitare davvero dei tuoi sintomi e smetti di cercare, continui a stare male ma ti mettono in testa sta cosa che è ansia, che è panico, che devi andare allo psicologo, e è dannoso più della non diagnosi, certo. In un certo sì,
certo, purtroppo è così. Senti, vuoi raccontare una tua esperienza buffa o positiva del vivere con una malattia cronica?
Allora, buffa, le cadute davanti alla gente, le lezioni interrotte con le spalle lussate, quello abbastanza buffo dal mio punto di vista, non da chi mi vedeva. No, ci sono cose soprattutto positive, perché ho conosciuto delle persone sia nella realtà sia sui social che mi hanno cambiato molto. Con loro riesco ad aprirmi, grazie a loro ho iniziato a parlare di me stessa sui social e grazie a loro ho ritrovato quella positività, quei pensieri positivi, quella tranquillità che non avevo da anni. Quindi la cosa positiva di avere queste malattie, diciamo, è appunto la rete che ci sta sotto, i medici che ti seguono e a volte ti credono, e le persone che provano le tue stesse cose e ti aiutano.
È meraviglioso, è quello che io dico sempre, anche il potere positivo dei social. Io ho conosciuto veramente delle persone meravigliose.
Sì, dicono tanto che i social sono distruttivi, invece fanno anche del bene.
Sono d'accordo. Io, tra l'altro, ti seguo da un po', ho visto un po' questa fioritura, questa graduale apertura nel raccontare di sé. Quanto è importante raccontarsi e autorappresentarsi per te?
È molto importante, cioè non tanto perché voglio mettermi in mostra, voglio essere protagonista, perché io adesso sto parlando ma in realtà sono molto timida, e non è tanto appunto mettersi in mostra quanto cercare di aiutare anche gli altri mostrando quello che provo io, perché diciamo che la mia pagina non è fatta per far vedere oddio quante volte vado in ospedale, quante volte vado in pronto soccorso, e magari metto la storia che sono in pronto soccorso, mi viene detto, cioè alcuni mi scrivono, mi tirano su un morale piuttosto, o facciamo autoironia, perché lo prendo come un momento di autoironia all'ospedale, o comunque tramite i post vedo che delle persone si stanno interessando e riescono ad arrivare addirittura a una diagnosi, a dare un nome a quello che provano. Quindi mi sono persa la domanda.
Hai risposto. Quanto è importante per te l'autorappresentazione?
Ok, è importante per aiutare gli altri.
E raccontarsi anche, no? Io, il nostro tempo è quasi finito, ti chiederei che cosa vuoi aggiungere, se c'è un messaggio che per te è importante lasciare.
Allora, un messaggio molto breve e anche scontato, se qualcuno la pensa così, di non mollare. Se trovi un medico che non ti fa la diagnosi ma tu continui a stare male, non devi mollare. Gira più centri, cerca il medico che ti crede e cerca una terapia che ti faccia stare meglio. Soprattutto pensa, entra nell'ottica che quando ti arriva una terapia non ti cade un macigno addosso, non è una sentenza di morte, ma puoi continuare a vivere, avere una vita sociale, puoi continuare a studiare, a lavorare, avere una famiglia. Questo è il mio messaggio molto sintetico.
Molto importante e molto vero, perché purtroppo è il momento della diagnosi o di un aggravamento anche, perché a volte capita, è sempre un attimo un colpo da attutire. Invece poi la vita è il sopravvento, non so come dire.
Sì, continua a scorrere, tu continui a fare le attività che facevi prima, bene o male. Quindi si continua.
Giulia, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, per aver vinto con la
Grazie a te.
timidezza. Mi sento molto onorata che tu abbia raccontato la tua storia e abbia passato del tempo con me. E io metterò i link nella descrizione a Ironia Cronica, che credo è giusto che abbia l'attenzione che merita e che diventi ancora di più un punto di incontro per le persone che vivono con una qualunque malattia cronica, per fare dell'ironia, per trovare persone che provano le stesse cose, vivono le stesse cose, oppure no, confrontarsi sulle differenze fra di noi. E anche i link al tuo account per curiosare i tuoi acquerelli e i tuoi dettagli.
Grazie.
Io ti auguro
Oddio,
buona
che ansia.
giornata.
Grazie, grazie per questa intervista, mia intervista, grazie per l'opportunità e ciao a tutti.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.